nel nostro confronto tra la parola del Signore e la vita, normalmente partiamo dalle scritture, partiamo per capire cosa il Signore vuole dirci, per poi dire, vabbè, ma questa parola che lievito getta nella pasta della nostra vita, che luce accende. Oggi proviamo a fare il cammino opposto, partiamo da noi, dalla nostra vita. Questo è appunto il culto dialogato, dove proviamo a mettere a tema quello che noi viviamo su un particolare aspetto. E abbiamo visto, se ricordate, una volta il tema delle nostre paure, le paure che ognuno di noi vive. Quest'oggi proviamo a condividere le nostre esperienze di silenzio. Il tema è silenzio, però sarebbe bello che chi se la sente, la libertà è sempre sacra, ci mancherebbe, ma chi se la sente di esprimersi, di condividere con le sorelle e i fratelli la propria esperienza, chiederei proprio questo. Partiamo dalle nostre esperienze di silenzio, non tanto da cosa pensiamo in astratto del silenzio. Va bene tutto, chi prende la parola la usa come vuole, ma l'idea è, tu quando hai fatto esperienze di silenzio? E quando le hai fatte, sono state positive o negative, tristi o gioiose? Cosa ti ha segnato, se guardi indietro alla tua vita, al passato prossimo, recente, oppure a quello più lontano? Che impressione hai avuto del silenzio? C'è stata un'esperienza del genere oppure no? La vita era tutta piena di impegni, di parole, per cui sono state, come dire, esperienze molto rare. Ecco, proviamo a condividere, a ragionare su quel silenzio che può avere tante sfaccettature. Tra parentesi, sapete che c'è un testo bellissimo scritto negli anni della guerra che si chiama Il mondo del silenzio, di un certo Max Picard, che ha la tomba a Sorengo. Andate a vederla se andate al cimitero di Sorengo. Questo Max Picard è stato proprio, è vissuto dalle parti di Basilea, ma poi è venuto in Ticino negli ultimi anni, e lui ha riflettuto sui tanti aspetti del silenzio. Chiusa parentesi, adesso partiamo noi. Chi se la sente prende la parola, magari col microfono. Cristina, ti porto...
No, no, vieni qua. Vedo un po'. Io direi come prima cosa, che il silenzio è silenzio, però anche il silenzio è un suono. Entriamo a filosofare, però è così. Le mie esperienze, devo dire, sono state, sono ancora, generalmente in certi posti particolari, e ha molto da vedere con il nostro Signore. Non so se voi fate queste cose, vai in montagna, un posto tranquillo, quel silenzio, con i suoni proprio del silenzio del posto. Io ho sempre sentito una spiritualità, un contatto con Dio meraviglioso. Mi sono sentita così, mi sento. È una cosa molto speciale, cioè, per me il silenzio è una cosa bella. E non so, è anche trovarsi con me stesso, in ese silenzio, sempre aggiungo con i suoni del silenzio. Perché il silenzio è assoluto, quello che non esiste. Quindi io volevo dire soltanto questo, per me è una cosa molto bella e molto, molto vicino al nostro Signore. Grazie.
Quindi un'esperienza positiva sia di incontro con se stessi che col Signore. Altre esperienze sul silenzio?
Se lo posso dire senza microfono, lo dico.
Ah, va bene, senza microfono, in silenzio. Giusto.
Vai. Un po' d'attento così. Per me il silenzio è una sfida, perché non vivo silenzio, quasi non ne trovo più nella mia vita. Però mi rendo conto che quando sono nel silenzio, allora è un momento di verità, perché è solo quello che i miei pensieri sono puri e e ben ascoltabile. In quel momento mi rendo conto a che punto sono nella mia spiritualità, nella mia evoluzione come persona, chi sono, perché mi rendo conto che tante volte vengo ancora influenzata di quei pensieri negativi che fanno parte anche della mia realtà, che mi influenzano. E penso che se Dio mi ascolta in questi silenzi miei e quei pensieri che girano nella mia testa, faccio un brutto risultato di esame, perché con tutto quello che mi dà nel silenzio i miei pensieri dovrebbero essere positivi e grati, e non lo sono. Mi dispiace per questo. Mi sento in questo senso quella peccatrice che spaglia il bersaglio, non mi rendo conto quali sono le cose essenziali della vita. Sono sempre in ricerca di questa essenzialità della vita. E probabilmente, perché non sempre riesco a ascoltare questo mio silenzio, ascolto sempre musica, perciò chiedo a Dio di darmi il coraggio di mettermi più spesso nel silenzio e ascoltare i miei pensieri e concentrarmi più su di lui. Amen.
Quindi l'esperienza del silenzio come un'esperienza anche faticosa. È interessante che in italiano si dica fare silenzio, è un fare che devi operare, e è un momento di verità con se stessi, che può essere anche doloroso, perché chi siamo al fondo? Camillo?
Il silenzio può essere uno strumento molto pericoloso, molto bene, dipende come si trova, come tutte le cose della vita. A volte noi, quando vediamo una persona molto silenziosa, abbiamo quasi difficoltà a avvicinarci, perché la riteniamo quasi un po' estranea alla nostra vita. Invece quando troviamo magari un aperto ci fa più simpatia. Però bisogna anche a volte vivere il sentimento di questa persona, perché non sappiamo perché è così silenziosa, magari come una persona triste e contenta. E il silenzio, dico la verità, a me fa un po' paura. Io preferisco parlare, sorridere, un contatto più diretto. Il silenzio è più profondo, perché, come diceva, nessuno ci sente. Come un ladro, è difficile che faccia l'amore, ma in silenzio. Quindi mi ricordo un aneddoto di... Stavo con mio cognato, lui non stava tanto bene e stavo assistendo. E lui era molto uno che parlava, però a volte cercava di... voleva avere... non litigare, ma delle discussioni così. E una sera mi fa una domanda e io la ignoro, non rispondo, sto in silenzio. E lui tutto un tratto per un po' ha sopportato, quando ha visto che io non rispondevo, ha dato un pugno sopra al tavolo, si è arrabbiato. E qui tante volte il silenzio può essere anche molto, molto, come si dice, pericoloso, cioè può dare un disturbo a proprio all'intellettuale. E quindi il silenzio è bello, perché uno può pregare e dire tutte le cose in silenzio, ma però è per se stesso, nessuno. Noi ringraziamo Dio che sia nel silenzio, che nella vita così ci aiuti e ci protegga. Grazie.
Grazie Camillo. Interessante, perché ha aggiunto anche l'aspetto problematico del silenzio. Col silenzio tu puoi, come dire,
non prendere in considerazione la persona che ti parla, sconfermarlo. Che ieri compito gli anni.
Io ho un rapporto ambivalente col silenzio e me lo sono cercato in un altro posto, perché a 36 anni ho deciso di farmi internare in psichiatria per 6 mesi e lì ho deciso di non più parlare. Per 3 mesi non ho più detto una parola, che è una cosa quasi impossibile. Ho captato tante cose piccole che quando si vive non si vedono. Ho captato i sensi, gli altri sensi che avevo, gli occhi, le orecchie, il tatto, l'olfatto. Sentivo tutto il 300%. È stata un'esperienza molto molto forte e sentivo anche Dio molto vicino. Avevo 36 anni. Poi, per delle cose che adesso non vi posso raccontare, ho ricominciato a parlare. E a 40 anni, sono 31 anni adesso, che io non vivo più nel silenzio. Perché a 40 anni mi è venuto l'ecufene forte, ce l'ho sempre. Non è che passa un giorno, sempre. Io non posso più vivere il silenzio senza, per esempio, io lo sento sempre di notte quando sono in montagna, no, non vado neanche più in montagna, ma quando sono al mare da sola non c'è più silenzio per me. Quindi ho dovuto cercare un silenzio con Dio diverso. Ed è stato molto difficile, perché io sono una persona forte e controllata, sono una persona che controllo tutto. E per me fare un contatto con Dio in un nuovo silenzio è stata una scuola, ecco, è stata una scuola. E quando parlo con Dio mi accorgo che vorrei aspettare molto di più la sua risposta. E tante volte non ho abbastanza forza per aspettarla, no, la risposta. E come forse tante persone, è difficile dopo sentire la risposta. Quindi è un silenzio interno che io devo cercare, no? Non un silenzio di orecchie, di senso umano, è un silenzio interno, e quello penso sia la cosa più difficile per un essere umano, trovare il silenzio interno. Grazie.
Grazie. Silenzio che a volte è legato anche a una fatica. Pensate appunto a una persona sorda, una persona che ha problemi anche proprio strutturali, dove il silenzio è negativo, e questa bella distinzione tra silenzio esterno e quello interno. Ecco. Altre esperienze? Elisabetta.
Allora, ho vissuto tante volte il silenzio ostile, cioè il silenzio usato proprio come un'arma nei confronti degli altri, come chiusura. Io stessa, se sono molto arrabbiata, mi chiudo e allora non riesco più a comunicare con gli altri. Per esempio, se litigo con Dino, capita raramente, ma se capita in modo intenso, allora la mia risposta è il silenzio, la fatica di ritrovare il canale di comunicazione. E ho vissuto tante volte il silenzio dell'abbandono, di chi improvvisamente o a seguito di una rottura si neta, sparisce, non c'è più, non vuole più comunicare. Quindi tante volte ho vissuto il silenzio proprio come un'esperienza forte, negativa o aggressiva. Invece poi c'è il silenzio che ha un'altra qualità. Il silenzio della nostra casa è un silenzio che io amo, perché è un silenzio di pace. Viviamo in un posto silenzioso e c'è una qualità di silenzio che io non voglio disturbare con la radio, con altri strumenti, perché mi consente veramente di mettere a fuoco dentro. E allora, per esempio, mi consente di pregare in un modo orientato, non casuale, ma più profondo, più in contatto con quello che avviene dentro di me, e mi consente di viverlo più profondamente. E in generale mi rendo conto che con l'età di più apprezzo questa qualità di silenzio e le persone che pesano le parole. Mi piacciono un po' le persone silenziose. È chiaro, è tutto molto relativo, come diceva Camillo prima, ma mi piace che le parole siano proprio ben usate, che siano ben riconosciute e ponderate.
Grazie. Dunque, il silenzio ostile, il silenzio con cui ci si chiude, ma anche il silenzio che potremmo dire non è il contrario del parlare, ma è la profondità del parlare, di parole ponderate. Elena.
Sì, mi ricollego a quello che ha detto Elisabetta, il silenzio della casa. Io vengo proprio da un'esperienza di ieri. Avevo la casa piena ieri mattina perché c'era mia figlia, le tre nipotine, e poi sono partite e la casa di colpo si è fatta silenziosa. E questo mi ha fatto pensare, perché è un dolore veder partire le persone, sentire di colpo il silenzio lì dove c'erano chiacchiere, giochi, cartoni animati, dove c'era tanta vita per alcuni giorni. Poi telefono a una mia amica carissima, le chiedo come va, e lei mi dice male, malissimo, marito in cure intense. E ho pensato alla sua casa, che era diventata di colpo silenziosa. Cioè nelle nostre case, quando c'è una malattia, quando i figli partono perché se ne vanno per conto loro, mettono su casa da un'altra parte, quando si resta vedove, vedovi, quando la casa non è più silenziosa in un senso positivo, ma in un senso grave, in un senso di pesantezza. Ora, quello che è successo ieri non è niente, si supera. Ma ci sono momenti in cui il vuoto diventa veramente difficile da sopportare.
Grazie. Qualcun altro vuole aggiungere una propria esperienza del silenzio? Dai, allora, scusa, stavo calpestando il nostro amico Teo. Lasciatemi dire che io sono veramente commosso, perché qui non è normale che ci si metta allo scoperto un gioco così. Che bello, guardate, forse anche solo per questo una chiesa merita di vivere, di essere un luogo significativo dove le persone possono partire da sé, certo, per mettersi in ascolto anche di una parola. Vi propongo brevemente, perché non abbiamo molto tempo, ma vi propongo la lettura di un testo molto famoso che parla del profeta Elia. Elia arriva come simbolo il fuoco, è un profeta di fuoco e alla fine viene rapito in un carro di fuoco. Il fuoco dice la passione di Dio, ma era anche una persona focosa, un carattere mica da ridere. Non era solo il fuoco che, come il pruno di Mosè, brucia senza consumarsi, lui consumava. E nel capitolo precedente, al brano che vi leggerò adesso, Elia lancia una sfida ai profeti di un idolo che si chiama Baal. Baal era il dio più importante della zona, era la religione principale nella mezzaluna fertile, era il dio della pioggia, era un culto della fecondità. Perché appunto Dio manda la pioggia, la terra quindi può produrre i frutti, può essere feconda. Bene, era un momento di siccità, non pioveva. Per cui Elia sfida i profeti di Baal: invocate il vostro Dio, vediamo se piove. Anzi, vi propongo proprio una sfida, in termini tecnici si dice un'ordalia, dove appunto ognuno mette degli animali su un altare e poi invoca da Dio il fuoco. Non siamo noi a bruciarli, sarà il fuoco di Dio che li brucerà. La sfida chiaramente vede vincitore Elia, il quale, in una pagina veramente tragica, sgozza 450 profeti, perché voi avete detto il falso e quindi la punizione sarà la morte. Abbiamo un profeta che parla, che è sicuro di sé, che è vincitore. Giriamo la pagina, vi leggo, siamo nel primo libro dei Re al capitolo 19. Ci sono due nomi, Acab e Izebel, o Jezabel, sono i due re dell'epoca. Acab raccontò a Izebel tutto quello che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Izebel mandò un messaggero a Elia per dirgli: gli dèi mi trattino con tutto il loro rigore se domani a quest'ora non farò della tua vita quel che tu hai fatto della vita di ognuno di quelli. Elia, vedendo questo, si alzò e se ne andò per salvarsi la vita. Giunse a Beersheba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Ma egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a mettersi seduto sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire, dicendo: basta, prendi la mia anima, Signore, perché io non valgo più dei miei padri. Poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Allora un angelo lo toccò e gli disse: alzati, mangia. E gli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e beve e poi si coricò di nuovo. L'angelo del Signore tornò una seconda volta, lo toccò e disse: alzati, mangia, perché il cammino è troppo lungo per te. Egli si alzò, mangiò e beve, e per la forza che quel cibo gli aveva dato, camminò 40 giorni e 40 notti fino all'Oreb, il monte di Dio. Lassù entrò in una spelonca e vi passò la notte, e gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: che fai qui, Elia? Egli rispose: io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita. Dio gli disse: va fuori e fermati sul monte davanti al Signore. E il Signore passò. Un vento forte e impetuoso schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. E dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco un mormorio di vento leggero. Questa è la traduzione, letteralmente è una voce di silenzio sottile. Quando Elia lo udì, si coprì la faccia con il mantello, andò fuori, si fermò all'ingresso della spelonca e una voce giunse fino a lui e disse: che fai qui, Elia? Egli rispose: io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita. Il Signore gli disse: va, rifà la strada del deserto fino a Damasco, e quando vi sarai giunto, ungerai Azael come re di Siria, ungerai pure Jehu, figlio di Nimshi, come re di Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Safat, da Abel-Meola, come profeta al tuo posto. Chi scamperà dalla spada di Azael sarà ucciso da Jehu, chi scamperà dalla spada di Jehu sarà ucciso da Eliseo. Ma io lascerò in Israele un residuo di 7.000 uomini, tutti quelli il cui ginocchio non si è piegato davanti a Baal e la cui bocca non l'ha baciato. Allora, fermiamoci qui, un brano intensissimo, ma mi sembra che ci aiuti nella nostra riflessione sul silenzio per almeno due cose. Qui abbiamo un profeta, dalle molte parole, potente, che a un certo punto, dopo aver vinto la disfida con gli altri profeti dell'altro Dio, sente la regina Izabele o Jezabele che dice: non la scampirisce questa volta. Abbiamo un profeta che dice: basta, non c'è tregua nella vita, vinci una volta e il giorno dopo sei ancora in pericolo. Ti sembra che le cose vadano bene e il giorno dopo vanno male. Basta, non ce la faccio più, voglio morire. Parole durissime, eh? Voglio morire. E si chiude, lascia il suo servo da una parte e sta in un silenzio che noi, come chiameremo? Un silenzio depressivo. Tra l'altro c'è proprio il sonno, no? Quando uno è depresso non ha neanche voglia di alzarsi, vorrebbe dormire tutto il giorno, vorrebbe fuggire dal mondo. Qui abbiamo un profeta che fino all'altro giorno era forte, vincente, parlava, e a un certo punto la cappa del silenzio, come un silenzio tossico, mortale, l'ha avvolto. Bene, in quella situazione serve la parola del messaggero che dice: forza, mangia, alzati, riprendi il cammino, un cammino di 40 giorni. Non facciamo geografia biblica, ma non ci volevano 40 giorni per fare quel cammino. È chiaro che è simbolico, come i 40 anni nel deserto, come i 40 giorni di Gesù, come i 40 giorni del tempo di passione o quaresima che stiamo vivendo. Un cammino in cui si passa da un silenzio tossico, dove sono importanti le parole, perché se no è un rifiuto, se no, se una persona ha bisogno di attenzione, io gli metto davanti un muro di silenzio, quello non è un silenzio fecondo, positivo, è un rifiuto, è una repulsione. Bene, passa da quella situazione a mettersi in ascolto di un Dio che gli dice: guarda che tu mi hai conosciuto come il Dio potente, il Dio della parola, ma adesso non mi faccio vedere con i segni con cui mi sono fatto vedere a Mosè sul Sinai. L'Oreb è lo stesso nome, un altro nome dello stesso monte, Sinai, il terremoto, il fuoco, il vento forte. Quindi ha una nuova rivelazione di Dio, un Dio che parla, che ossimoro si dice, no? Si mettono assieme due cose opposte, voce di silenzio e sottile, letteralmente una veniva schiacciata, svuotata. Voce di silenzio sottile, e Elia percepisce che può fare un'esperienza di Dio nel silenzio, e poi va avanti. Dio gli dice: ma cosa fai qui? E lui ripete, perché non è che cambia, non è che si cambia dall'oggi al domani, ripete la stessa cosa: sono rimasto solo io, gli altri ti hanno tradito, gli altri. E Dio gli dice: sei sicuro? Guarda che ci sono almeno 7.000 che non hanno piegato le ginocchia di fronte all'idolo. Forse tu eri così pieno di parole, dei tuoi pensieri, dei tuoi progetti, che non hai fatto silenzio e non hai ascoltato che c'erano altri vicino a te che avevano la tua stessa fede. Quindi questo testo ci dice: attenzione, c'è un silenzio che va evitato, c'è un silenzio che dice disinteresse, e c'è invece un silenzio che ti fa fare un'altra esperienza di Dio e ti fa guardare diversamente le situazioni che prima giudicavi totalmente compromesse, rovinate, senza possibilità di salvezza. Ci sono 7.000 che tu non hai neanche visto, non uno, 7.000. Allora, lasciamo risuonare un po' le parole che ci siamo detti, in questo bellissimo confronto sulle esperienze di silenzio, e anche questa esperienza di Elia, per capire, ecco, come posso vivere un silenzio sano, sia in verticale nella relazione con Dio, sia in orizzontale nell'ascolto e nelle relazioni con le persone. E come invece posso liberarmi da quel silenzio tossico, depressivo, che interrompe la relazione e mi chiude in una situazione di morte.